3 minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Questafiarro. Questo è l'orizzonte delle 20. Benvenuti. Stasera andiamo in Spagna, perché lì stanno succedendo diverse cose interessanti nel paese iberico, ritenuto da tanti osservatori un modello politico ed economico in Europa. A questo stasera è dedicata la nostra puntata. Un esempio, la Spagna, un esempio virtuoso per la sinistra, anche italiana per tante ragioni che conoscete, uno dei pochi in Europa con un'economia in crescita, capace di attutire, grazie agli investimenti nelle rinnovabili, le ricadute energetiche della crisi in Medio Oriente. Un paese dove i salari aumentano e dove sono appena stati regolarizzati centinaia di migliaia di lavoratori stranieri che stanno contribuendo al PIL. Un paese guidato da un leader di governo, Pedro Sánchez, che si è distinto sulla scena internazionale con le sue prese di posizione contro Trump e a favore della causa palestinese e anche di quella ucraina. Insomma, un paese e un governo che, a guardarli da qui, da lontano, sembrerebbero avviati verso un percorso tutto sommato sereno. E invece non è così, eppure anche la Spagna sta vivendo in questi giorni i suoi tormenti. Perché anche Madrid, come altre capitali d'Europa, risente della propaganda di destra, destra che ha vinto le ultime elezioni in Andalusia, alimentando il timore di vedere un ribaltone alle prossime elezioni. Timori di ribaltoni anche dettati dai guai giudiziari che stanno interessando il governo spagnolo, il Partito Socialista. La notizia di oggi è che la polizia spagnola è entrata nella sede del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Ma non è l'unica inchiesta che sta scuotendo il partito, i membri dell'entourage del governo, i familiari del premier e anche vecchi leader come Zapatero. Problemi giudiziari che Sánchez, oggi in visita a Roma dal Papa, si è affrettato a commentare dall'estero, allontanando qualsiasi ipotesi di elezioni anticipate. Ma allora, che cosa sta accadendo in Spagna? Proviamo stasera a capirlo all'orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il nostro primo ospite è Giulio Maria Piantadosi, collaboratore di Radio Popolare da Madrid. Ciao Giulio.
Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
Giulio, con te per inquadrare innanzitutto le notizie, no, di cronaca giudiziaria che arrivano dalla Spagna, le inchieste che stanno interessando il mondo politico socialista spagnolo. Innanzitutto, perché la polizia oggi è entrata nella sede del PSOE?
Ecco, la domanda è molto interessante perché è un caso perfetto di disinformazione. Alcuni giornali spagnoli hanno parlato fin dall'inizio di perquisizioni fatte in cerca di prove di finanziamento illegale del partito. La realtà, leggendo poi quelli che sono i documenti giudiziari, era un'altra: cercavano semplicemente delle fatture riguardo a dei pagamenti che non erano stati emessi diciamo regolarmente nei confronti di alcuni militanti, una causa che era già aperta e si conosceva da molto tempo. E quindi qual è la cosa interessante? La cosa interessante di oggi è più che altro come è stata raccontata questa perquisizione, perché è saltata su tutti i giornali mondiali come una causa di finanziamento illecito al Partito Socialista, che è una delle linee rosse, no, per gli alleati di Pedro Sánchez per rompere l'accordo di governo, e invece si trattava di un'altra cosa. Quindi la domanda è: perché è successo tutto questo stamattina?
Infatti da qui arriviamo a tutto quello che si sta muovendo attorno al mondo socialista spagnolo. Non è l'unica inchiesta, no? In questi giorni ha fatto molto notizia anche quello che è accaduto all'ex presidente Zapatero, ma poi ci sono altre inchieste che ci portiamo dietro da diversi anni, no? L'inchiesta sulla moglie stessa di Sánchez, il fratello, ex ministri, insomma si fa anche fatica quasi a elencarle. Detto che comunque sono inchieste in corso che potrebbero portare ovviamente a esiti che non conosciamo e anche a delle condanne, come viene letto lì in Spagna questo scontro istituzionale? Cioè anche in Italia siamo abituati ad avere vicende di questo tipo, scontri tra governo e magistratura, ma c'è qualcosa di diverso rispetto alla Spagna?
Se tu parli con un militante socialista, la risposta che ti dà è che nei confronti di Sanchez e nei confronti del Partito Socialista è in atto quasi una persecuzione giudiziaria, perché è vero, in molti di questi casi ci sono dei sospetti e delle prove di tangenti, come per esempio nel caso che vede sotto processo l'ex ministro dei trasporti, però altri casi, come per esempio quello della moglie di Pedro Sanchez, che va avanti da 2 anni senza nessuna prova conclusiva, anzi con le indagini della polizia che quasi scagionano la moglie di Sanchez, ma che continua ad andare avanti, beh, la sensazione è quella che c'è una sorta di fumus persecutionis, una sorta di accanimento nei confronti di Sanchez, che inizia quando Sanchez decreta l'amnistia per gli indipendentisti catalani, una decisione del Parlamento spagnolo che non viene accettata dalla magistratura spagnola, che di fatto fa ricorso a tutte le istanze giudiziarie spagnole, al Tribunale Costituzionale, ma anche a quelle europee, alla Carta di Venezia, al Tribunale Generale dell'Unione Europea, proprio per frenare questa decisione di Sanchez, che in qualche maniera, e perdonando gli indipendentisti, diciamo, sconfessa, no, le condanne della magistratura. Bene, 6 mesi dopo iniziano le prime indagini sulla moglie di Sanchez, poi sul fratello, e poi inizia tutta la serie di, diciamo, il rosario di inchieste che appunto hanno visto anche l'ex premier Zapatero. La questione è che se in alcuni casi è vero ci sono dei sospetti fondati di corruzione, in altri, come per esempio quelli di Zapatero, andando avanti le indagini, alcune cose si sgonfiano. Per esempio, hanno fatto il giro del mondo le foto dei gioielli trovati nella cassaforte dell'ufficio di Zapatero. Bene, quei gioielli erano della moglie del premier, e la sposa di Zapatero li indossava già nel 2006, quindi molte di queste indagini fanno sentire all'elettore socialista spagnolo, al mondo progressista spagnolo, che c'è una volontà di mettere fine all'ultimo governo progressista d'Europa, che appunto è stato autore di molte decisioni, come quelle che tu hai detto, dalla Palestina ai contratti a tempo indeterminato.
Questa è la sensazione che ha l'elettore socialista, ma in generale il paese come si sta mostrando?
Il paese è diviso e polarizzato, perché sono anni di indagini che vanno avanti, e quindi c'è una polarizzazione tra chi magari non era tanto pro Sanchez, ma vedendo tutte queste indagini che diciamo spesso e volentieri sono zoppie, o che comunque non sono mai concludenti, o che comunque si affastellano in uno spazio di tempo così stretto, l'abbiamo visto in una settimana da Zapatero, oggi la perquisizione, sono cose che veramente lasciano anche la stampa spagnola quasi incredula nella maniera di raccontarlo, e dall'altra parte c'è invece chi è convinto, come molti sostenitori dell'estrema destra che sono scesi in piazza quest'ultimo sabato a Madrid, che quella di Zapatero è una trama criminale che la giustizia sta cercando di sconfiggere. Sanchez in questo caso, secondo questo punto di vista, avrebbe messo una delle organizzazioni criminali più pervasive della storia spagnola in marcia in meno di 8 anni. Mm-hmm. Veramente delle accuse che farebbero ridere se non fossero sostenute da gran parte dell'elettorato spagnolo.
Grazie Giulio Maria Piantadosi per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Buona serata.
Giulio Maria Piantadosi, nostro collaboratore da Madrid, questo per restituirvi anche il polso del paese sotto l'aspetto giudiziario, come ci sia a tutti gli effetti una polarizzazione, come queste inchieste stiano contribuendo anche a dividere gli elettori. In Spagna, un paese appunto che dall'Italia può sembrare in qualche modo un modello, ma vive, come vi dicevamo, i suoi tormenti. Però sotto il profilo culturale e sociale, perché un paese che economicamente sta crescendo più degli altri paesi europei, dove le condizioni di vita delle persone sono migliorate rispetto a un passato in cui anche loro soprattutto hanno vissuto le loro difficoltà, perché nonostante tutto questo le destre avanzano? Le ultime elezioni in Andalusia hanno premiato a vario titolo il Partito Popolare e Vox. E allora, che momento socioculturale è quello che sta vivendo la Spagna? Quali contraddizioni soprattutto? Lo abbiamo chiesto a Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona.
Innanzitutto c'è da tenere presente che le destre stanno avanzando in gran parte del mondo, quindi stiamo parlando di una dinamica che è globale, dove le destre spesso riescono a raccogliere elettoralmente il risentimento che esiste in gran parte della popolazione per diverse ragioni: aumento delle diseguaglianze socio-economiche, crisi di intermediazione della politica, reazione culturale a dei processi che stanno cambiando le società. Dall'altro c'è da tenere presente che in moltissimi paesi i governi in carica stanno perdendo le elezioni, ossia il sentimento anti-establishment è molto forte, e teniamo conto che in Spagna Pedro Sánchez è al governo ormai da praticamente 8 anni. Dalla primavera del 2018, quindi soprattutto per molti giovani che, e dopo qui entrerò nel secondo punto, non stanno vedendo comunque come i dati macroeconomici impattano nella loro vita, pensiamo alla questione della casa o alle difficoltà di indipendizzarsi, questo risentimento antipolitico è capitalizzato dalla destra, che è all'opposizione a livello nazionale da ormai 8 anni. Un altro elemento chiave è quello che menzionavo, ossia la questione che la Spagna sta crescendo, il governo ha approvato negli ultimi 8 anni molte politiche che sono in controtendenza con anche quello che hanno fatto altri governi di centrosinistra ultimamente, però poi la ricaduta nella vita quotidiana è, diciamo, molto più difficile da vedere, ossia abbiamo delle questioni che evidentemente, pensiamo al salario minimo, hanno impattato positivamente, ma poi l'inflazione, l'aumento del costo della vita dovuto anche alla situazione internazionale, dalla crisi energetica alla guerra in Ucraina, a poi più recentemente la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, eccetera eccetera, ma poi soprattutto un tema fondamentale al giorno d'oggi, che è quello della casa, ossia i prezzi degli affitti che sono lievitati e la possibilità di comprarsi una casa, farsi una famiglia, soprattutto per le generazioni più giovani, ecco, questo poi è difficile da vedere, e quindi si crea anche questo elemento. Io unirei questi elementi di cui tenere conto, che hanno a che fare con il clima internazionale, con anche le difficoltà delle democrazie liberali di gestire questo cambio di epoca, e aggiungerei un'ultima questione che ha a che fare con ragioni più prettamente politiche, ossia la Spagna è uscita dalla crisi economica di 15 anni fa con una sinistra nuova, una sinistra alternativa che aveva ottenuto un grande consenso elettorale, quello che all'inizio si chiamava Podemos, che poi ha cambiato nome, Sumar, che si è unito, no? Che ha unito diverse famiglie della sinistra alla sinistra dei socialisti. Ecco, quello spazio poco a poco si è andato riducendo, forse anche per la capacità limitata di influire sulle decisioni politiche, anche per la capacità di Sánchez di convertirsi in un referente della sinistra internazionale, quando Sánchez nel 2014 era, diciamolo così, un apparatchik moderato del Partito Socialista ai tempi di Rubalcaba, nella stagione post Zapatero, ma dall'altra anche per delle incapacità a livello organizzativo della sinistra alternativa, che adesso è in una fase di profondissima crisi con tensioni e conflitti interni, e questo evidentemente porta anche a una smobilitazione di quell'elettorato progressista che ha permesso i risultati molto positivi della sinistra nelle elezioni degli ultimi anni e la formazione del governo Sánchez Iglesias all'inizio del 2020 e la riedizione di una maggioranza, per quanto molto più minoritaria, che ha bisogno di un'aritmetica parlamentare complessa nel 2023.
Quindi, professore, quello che ci sta dicendo è che i dati macroeconomici positivi della Spagna al momento non si stanno traducendo in un miglioramento delle condizioni dei propri cittadini. Penso agli investimenti sulle rinnovabili che hanno in qualche modo attutito le ricadute energetiche. Questo non si sta traducendo sul basso?
In parte sì, ovviamente è difficile avere dei dati completi, no? Però la sensazione che si percepisce in una buona parte della società spagnola è legata al fatto che comunque ci sono ancora delle grandi diseguaglianze e che le misure approvate dal governo con fini assolutamente condivisibili e non sono ancora del tutto sufficienti. Quindi la situazione potrebbe ancora essere peggiore se la Spagna non vivesse una fase di crescita economica di questo tipo, se non si fosse operato con intelligenza sul lungo periodo, con una politica energetica che garantisse una certa indipendenza del paese o con anche no, diciamo, le azioni che Sánchez ha portato già in Europa nel 2022 per ottenere quella che si è chiamata l'eccezione iberica, ossia il fatto di dei prezzi diversi a quelli degli altri paesi europei dell'energia. Ecco, ma detto ciò, voglio dire, servirebbero in un contesto segnato ormai da 40 anni di egemonia neoliberista, con tutto ciò, con tutti gli annessi e connessi, delle politiche ancora più efficaci, ancora più forti per ribaltare la situazione e per permettere appunto una riduzione delle disuguaglianze. Aggiungo un ultimo elemento per spiegare anche l'auge delle estreme destre: il fatto che abbiamo non solo un'estrema destra, come in molti paesi del mondo, in questo caso in Spagna Vox, sulle barricate realmente, con una retorica appunto catastrofista e assolutamente radicalizzata, ma abbiamo anche una radicalizzazione allo stesso tempo di quella che era la destra, diciamolo così, mainstream o il centrodestra, si sarebbe detto un giorno, sia il Partito Popolare, che quindi invece che lottare per vincere delle elezioni, ma dentro un contesto democratico, accusa Pedro Sánchez di essere una specie di dittatore di qualunque nefandezza, utilizzando mezzi di qualunque tipo, come sono anche molte delle inchieste giudiziarie, vedremo poi gli sviluppi, che cercano praticamente di affossare quello che le estreme destre, ma anche il Partito Popolare, chiama il sancismo, e non un presidente eletto democraticamente che ha ottenuto con l'appoggio di forze rappresentate nel Parlamento, una maggioranza parlamentare che gli ha permesso di formare nuovamente, sto parlando del 23, il governo.
Un'ultimissima cosa, professore, quanto è sentito per la popolazione il tema immigrazione su cui sappiamo fanno leva le estreme destre, in particolare Vox, ma non solo, come ci spiegava?
Ovviamente, soprattutto negli ultimi mesi, tenendo conto anche della decisione in controtendenza a livello mondiale di Sánchez di regolarizzare circa mezzo milione di immigrati presenti in Spagna, è logico che ciò ha portato la tematica dell'immigrazione ancora più sulle prime pagine di tutti i giornali e questo ha portato con la retorica anche dell'estrema destra al fatto che ci sia un sentimento, o almeno questa è la percezione che si può avere, di maggiore rifiuto in una parte della società spagnola. Però ovviamente il tema dell'immigrazione, come altri, entra in quelle che sono le culture wars, le guerre culturali dell'estrema destra, che servono giustamente per polarizzare le società e quindi sicuramente c'è una parte della società spagnola che adesso, quando ad esempio, perché su cosa ci basiamo per capire se questo tema è un tema polarizzante? Ci basiamo sugli studi di opinione fatti da quello che è per esempio il FIS, ossia l'Istat spagnolo. Quando viene inserita, come è stato fatto ultimamente, questa domanda, si è visto che nell'ultimo biennio è cresciuto il numero di persone che considera l'immigrazione un problema e che quindi è preoccupata dall'immigrazione. Ecco, 2 anni fa il numero di immigrati non era molto minore, però non era un tema di dibattito. Cosa voglio dire con questo? Che è un tema che si converte essenzialmente in una preoccupazione di parte della popolazione per la propaganda politica e per la maniera in cui viene raccontata dai media. Ecco, e questo sta succedendo anche in Spagna, ovviamente, una cosa che in Italia conosciamo da vari decenni, sinceramente, ma anche negli Stati Uniti o in altri paesi. Quindi sì, ovviamente è un tema di dibattito, è un tema che sta preoccupando una parte della popolazione che evidentemente vorrebbe bloccare le politiche di apertura all'immigrazione. Però ovviamente è un tema che può cambiare anche in una maniera abbastanza rapida a seconda di come i media ne parlano.
E questo era Stephen Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Ci spiegava che i dati macroeconomici non sempre hanno poi ricadute concrete e immediate, soprattutto sul tenore di vita dei cittadini e sul ridurre totalmente le disuguaglianze che comunque continuano a esistere anche in Spagna, nonostante i grandi passi avanti che sono stati fatti. Ad esempio, la casa è uno dei temi più sentiti dagli spagnoli. E poi c'è anche l'immigrazione, che ovviamente dappertutto è serbatoio, un tema serbatoio della propaganda di destra. Però i dati macroeconomici visti da qua, visti dall'Italia e visti dall'Europa parlano chiaro, un PIL in crescita da anni, il più in crescita in tutta l'Unione Europea, è un paese che meno degli altri sta risentendo in questi mesi dei costi energetici derivanti dalla crisi di Hormuz. Saluto allora Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore, benvenuto professore.
Buonasera a tutte e a tutti.
Professore, con lei per capire che cosa, insomma, rubare alla Spagna, visto che il modello spagnolo, il paese spagnolo è sempre uno di quelli che si fanno come esempio perché paragonabili come paese mediterraneo al nostro, all'Italia. Quale grande tema lei ruberebbe da economista delle cose che sono state fatte in Spagna e che non sono state fatte in Italia?
La Spagna è un esempio per diverse politiche importanti, anche se, che sono giuste e sono importanti per i loro effetti economici di breve e di lungo periodo, anche se, come abbiamo visto, non necessariamente portano risultati elettorali alle forze progressiste nell'immediato. Il problema fondamentale è che politiche sul mercato del lavoro, sull'energia, sul precariato, sul salario minimo, sull'immigrazione, come quelle che sono già state raccontate in trasmissione poco fa, sono comunque un riflesso di una struttura economica spagnola fragile, fragile quanto quella italiana. Non dimentichiamoci che la Spagna ha comunque una forte attività ancora nel settore dell'agricoltura, in cui sono impiegati moltissimi degli immigrati che arrivano, ne arrivano 600.000 l'anno negli ultimi anni. Ha un settore turistico estremamente forte e su questo terreno ha fatto meglio dell'Italia, nel senso che la riduzione del precariato, un salario minimo di quasi 1.200 euro al mese per 14 mensilità e che è stato indicizzato all'inflazione, migliora nettamente le condizioni di chi lavora in questo settore, ma allo stesso tempo un'economia condizionata da settori tradizionali arretrati, non a bassa intensità tecnologica, è comunque un'economia che non riesce a far crescere la produttività, non riesce a far crescere i salari, che sono aumentati di appena il 3%, meno che in altri paesi del nord Europa, ma comunque più dell'Italia, dove invece i salari reali sono caduti. E quindi si scontra con dei limiti strutturali di un modello legato ad attività di servizio e di bassa tecnologia che non contengono un motore di crescita particolarmente elevato. Quindi in un certo senso la Spagna ha gli stessi problemi strutturali nostri, li affronta meglio di noi e quindi ha alcuni risultati migliori, ma questo non basta per migliorare nettamente le prospettive di crescita.
Perché la base di partenza da cui, insomma, si parte sia in Italia che in Spagna risente di limiti e ritardi accumulati nel corso dei decenni, questo è un po' il senso, però almeno loro un passettino in avanti in più lo hanno fatto. Ad esempio sui temi energetici, che sono il grande tema di questi ultimi mesi, che cosa è riuscita a fare la Spagna meglio di noi?
Beh, ha fatto un investimento enorme nelle energie rinnovabili, ha cambiato il modo con cui si calcolano i prezzi dell'energia. Noi stiamo ancora calcolando i prezzi dell'energia sulla base della logica speculativa che i mercati finanziari che comprano e vendono petrolio e gas ed energia a livello internazionale definiscono. Ovviamente sono mercati in cui il petrolio e le energie fossili dominano e quindi una crisi come quella della guerra contro l'Iran fa schizzare in alto i prezzi e noi paghiamo prezzi più alti sia della benzina che dell'energia. La Spagna invece ha un sistema per cui i prezzi dell'energia sono commisurati alla forte espansione della produzione di energie rinnovabili, eolico e solare, e noi invece stiamo pensando di ritornare al nucleare con una follia pazzesca dopo due o tre referendum nazionali che hanno condannato il nucleare fuori dalle strategie della politica economica italiana. Quindi l'energia è stato un pezzo importante che ha tutelato la politica energetica e i livelli del costo della vita. Per quanto riguarda l'esperienza spagnola, ricordiamoci che durante la bolla inflazionistica di qualche anno fa, dopo la guerra in Ucraina, che cosa ha fatto? fatto la Spagna, ha introdotto dei controlli sui prezzi dell'energia e ha avuto la capacità di limitare gli effetti della crescita dell'inflazione a livello complessivo del paese. Quindi un governo che interviene, che ha una politica industriale, una politica energetica, una politica del lavoro più attiva, chiaramente ottiene dei risultati. I problemi strutturali della Spagna sono analoghi ai nostri. Ricordiamoci che la Spagna comunque ha un tasso di disoccupazione alto del 10% e un tasso di disoccupazione giovanile del 24%, quindi ha problemi strutturali anche di disoccupazione simili ai nostri, a regioni come il sud e le periferie poco particolarmente arretrati, e quindi ha una non è riuscita a trasformare la propria struttura produttiva in modo all'altezza delle sfide, delle nuove tecnologie digitali, eccetera. Però, ad esempio, sul terreno dell'economia verde è molto più avanti di noi. Quindi, in un certo senso, è difficile portare a casa risultati strutturali nel breve periodo, però la Spagna si è messa sulla strada giusta. È chiaro che trasformazioni di lungo periodo con il miglioramento tecnologico, l'aumento dell'efficienza, l'affrontare i problemi strutturali della disoccupazione richiedono molto più che non un ciclo politico ed elettorale.
Eh sì, e soprattutto poi chissà se il ritorno politico si potrà vedere nell'immediato periodo, forse no, è già qualche problema. Lo stiamo vedendo, la difficoltà poi è sempre quella. Grazie professore per essere stato con noi.
Buonasera a tutti.
Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Lasciamo la linea al Giusto Clima, si parlerà anche lì ovviamente di energia. Un saluto da Mattia Guastafiero, ciao a tutte e a tutti.